Il tema di oggi è finalmente la Costituzione. E in genere si incomincia con una distinzione che sicuramente qualcuno vi avrà già inculcato fra le costituzioni flessibili e quelle rigide. Qui si comincia da un passo indietro, ci sono le costituzioni scritte e quelle non scritte. Una delle cose paradossali nella nostra storia è che tutte le costituzioni scritte traggono ispirazione dalla Costituzione britannica, che però non esiste. Cioè non esiste un documento che si chiami Costituzione inglese o britannica. L'Inghilterra non ha mai deciso di darsi una Costituzione. Ha fatto molte leggi di carattere costituzionale, continua a farle, per esempio per trasformare la Camera dei Lords, per esempio per togliere il potere del Premier di sciogliere le Camere, per esempio per fare un sistema di decentramento alla Scozia e così via, per esempio per istituire la Corte Suprema, ma non ha mai voluto dotarsi di una Costituzione scritta, perché in Gran Bretagna il principio è la sovranità del Parlamento. Il Parlamento non ha sopra di sé nulla. Nulla significa neanche una legge, è il vecchio concetto di derivazione assolutistica, no? Il Parlamento è sovrano, è il paese della sovranità parlamentare. Però non è così. Come sempre nelle tradizioni, la cosa ufficiale è diversa dalla cosa reale, perché nel Regno Unito esistono limiti al Parlamento. Alcuni sono interni, altri sono esterni. Quelli interni sono la common law, cioè principi tradizionali del sistema che si oppongono al legislatore. Il legislatore non può violarli. E questi principi hanno carattere costituzionale, in parte si rifanno alla Magna Carta, no? 1215, Magna Carta che era non una costituzione ma un patto feudale tra Giovanni senza terra, che era rimasto senza terra per l'appunto essendo figlio cadetto del re, ma in assenza del fratello che è andato a giocare le crociate in Palestina, e Giovanni era un sovrano debolissimo e di conseguenza i baroni, i signori feudali, gli hanno imposto un accordo, un patto che è la Magna Carta. E nel corso delle mie lezioni la storia di Giovanni e relativo film di Walt Disney, Robin Hood, verrà spesso preso d'esempio perché ci sono radici lì dentro. E queste radici sono splendidamente rappresentate da quel cartone animato. La Magna Carta fu rigiurata da tutti i sovrani, perché ognuno ha cercato di fare un passo indietro e hanno imposto di rispettare i patti, e così in qualche modo ci sono carte, questa è la più antica, di carattere feudale, che non fanno che consolidare principi che sono principi considerati principi di common law, cioè della tradizione degli angli dei normanni, per cui nel Regno Unito la legislazione è sempre stata soggetta a dei limiti. Poi da quando il Regno Unito è aderito non all'Unione Europea ma al Consiglio d'Europa e quindi alla Convenzione dei diritti dell'uomo e quindi alla Corte dei diritti dell'uomo che sta a Strasburgo, la Carta dei diritti è diventata a sua volta un limite alla legislazione inglese, con dei curiosi stratagemmi per non dire che è superiore al diritto inglese, ma di fatto lo è. Comunque resta indiscusso che in Inghilterra non esiste una Costituzione scritta, è un'eccezione mondiale, come vi dicevo, insieme a Israele, e ci occupiamo delle Costituzioni scritte. Le Costituzioni scritte sono un fenomeno relativamente recente. la prima Costituzione scritta è quella americana, quindi 1787, se mi ricordo bene. E poi seguirono le Costituzioni rivoluzionarie francese, intanto devo controllare lo stato delle arterie che è in fase di rapida degradazione. E il fenomeno delle costituzioni si estende in tutta Europa e poi negli altri paesi anche europei nel corso dell'Ottocento, per cui un fenomeno recente è legato all'illuminismo e alla idea illuministica che il diritto sia un fatto di ragione e di volontà, per cui il principe illuminato deve rendere più semplice il diritto e deve renderlo conoscibile, deve codificarlo. Il Settecento è il secolo delle grandi codificazioni, lo studierete in storia del diritto italiano, e le codificazioni penali e civili finiscono poi con portare anche all'idea che anche i principi dell'organizzazione dello Stato debbano essere codificati, e le Costituzioni rappresentano appunto un tentativo di codificazione. La distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide è peraltro una distinzione su cui si dicono un sacco di cose equivoche. E si dice che la differenza sia questa, che le costituzioni rigide non possono essere cambiate dalle leggi ordinarie, per cui stanno sopra le leggi, sono un limite per le leggi, mentre le costituzioni flessibili non prevedono un procedimento per la loro trasformazione, per cui non resistono alle modifiche da parte del legislatore. È così? Ha senso questa distinzione? Direi no. La distinzione va capita tutta in chiave storica. Le prime costituzioni sono rigide. La Costituzione americana, anzi, è una Costituzione rigidissima. È la Costituzione più difficile da modificare, perché per modificare ci vogliono maggioranze qualificate non solo nel Parlamento, ma anche nella maggioranza dei Parlamenti degli Stati membri, principio federale della Costituzione, ne parleremo più avanti. È quindi una Costituzione rigidissima, ma è rigidissima perché nasce da un contratto, quello che si chiama un compact, un accordo di carattere contrattuale. Le colonie ex britanniche che hanno fatto la rivoluzione si mettono d'accordo prima nel fare una confederazione e poi, pochi anni dopo, a scrivere una Costituzione comune. E come tutti i contratti, è un documento scritto, è un documento che tendenzialmente non è modificabile se non con un accordo degli Stati. È un'origine molto particolare quella americana, proprio perché ha questa sua origine nell'accordo tra Stati. Lo vedremo parlando di federalismo, regionalismo, regioni, eccetera. Le costituzioni francesi sono costituzioni rivoluzionarie e hanno tutt'altro problema, che è un problema invece modernissimo, ed è il problema di evitare che la rivoluzione porti alla dittatura, che è un tipico problema del sistema rivoluzionario. Cosa vuol dire? Vuol dire che la rivoluzione di per sé è un fenomeno illegale, è una rottura di un ordinamento. quando fanno il giuramento della pallacorda e decidono che i tre stati non contano più, ma c'è un'unica assemblea nazionale, quella è l'inizio della rivoluzione, cioè una rottura di ordinamento feudale che era drittamente organizzato dal sovrano assoluto, che diceva: tutti sono rappresentati nel regno, ognuno nel suo stato, per cui c'è lo stato dei nobili, diciamo l'assemblea dei nobili, dei rappresentanti dei nobili, c'è l'assemblea dei rappresentanti del clero e poi c'è l'assemblea dei rappresentanti della gente comune, e la gente comune votava nei suoi villaggi, era un suffragio sostanzialmente assoluto, votavano molte volte anche le donne, dipende da come erano organizzati i villaggi, e dopodiché mandavano i loro delegati a Parigi. Questi delegati rappresentavano il 97% del paese, ma costituivano una delle tre assemblee. Le altre due li mettevano in minoranze e, pur non contando niente dal punto di vista statistico, avevano il potere reale. La rivoluzione incomincia rompendo questo principio e dicendo: noi siamo l'assemblea nazionale e siamo un'assemblea unica, e quindi si vota a maggioranza e non per stati. Quello è un atto totalmente legale per il diritto feudale e assolutistico francese, è un atto rivoluzionario. Dopodiché c'è la rivoluzione, ma la rivoluzione dove cessa, quando cesse? Allora, l'idea che c'è stata è che cessi con un atto che è la Costituzione, che dà luogo al potere costituito, e che questo atto sia un atto in qualche modo protetto da chi acquista la maggioranza. È già lì l'idea molto moderna che la Costituzione è un limite alla maggioranza. Con la restaurazione, improvvisamente l'Europa si copre di costituzioni flessibili. Come mai? Problema serio. Alla fine dell'Ottocento un noto studioso inglese disse: la tendenza è chiara, la storia del costituzionalismo è iniziata con costituzioni rigide, ma ormai tutte le costituzioni moderne sono flessibili. Questo lo diceva alla fine dell'Ottocento. Alla fine del Novecento si poteva dire esattamente l'opposto: sono finite le costituzioni flessibili, ormai sono tutte costituzioni rigide. E come mai c'è questo cambiamento? Non sicuramente per una questione tecnica, si cambia con legge, non si cambia con legge, ma per un problema che è un problema fondamentale, senza rispondere del quale non si capisce nulla della storia del costituzionalismo e forse anche della storia moderna. Qual è il fondamentale problema? Il fondamentale problema sta nelle tre parole chiave della rivoluzione francese: libertà, eguaglianza, fraternità. Allora, fraternità è un problema che lasciamo da parte perché non si è ancora ben capito cosa voglia dire. Noi oggi scriveremo solidarietà e non capendo bene che cosa significa ancora. Ma le due parole chiave, libertà e eguaglianza, che per noi sono come il cioccolato e la nocciola, non so come dire, la crema e il pistacchio, no? La Pasqua e Natale. Ma certo, eguaglianza e libertà sono praticamente un endiadi, e sono invece una contraddizione. Sono due parole che insieme stanno con molta difficoltà, perché è vero che noi siamo uguali in tutti i diritti individuali, no? Abbiamo tutti l'eguaglianza per quanto riguarda l'habeas corpus, il divieto di carcerarci, torturarci, eccetera. Tutti siamo uguali per la libertà di espressione e così via. Ma quello che segna la vera crisi del rapporto tra queste due parole sono i diritti politici, il diritto al voto. In un sistema sociale come quello francese, in cui appunto il 97% della gente non aveva nulla e la ricchezza si concentrava nel 3% della popolazione, parlare di eguaglianza nei diritti politici significava fare una rivoluzione sociale, cioè saltare un secolo e fare direttamente la rivoluzione sovietica e l'eliminazione della proprietà privata, dei mezzi di produzione. Per semplice motivo che se col suffragio si crea un Parlamento che rappresenta i cittadini, è chiaro che in quel Parlamento il 97% dei rappresentanti rappresenterà quelli che non hanno niente e il 3% dei distaricchi non conterà numericamente nulla. La prima legge che sarà fatta sarà una legge che ridistribuirà la ricchezza. E quindi dalla rivoluzione politica, togliamoci dai piedi il re assolutista, si passa alla rivoluzione sociale, stravolgiamo l'assetto economico e sociale della società. Che era un po' l'idea di Robespierre. Ed è un'idea che naturalmente non poteva andare a genio a tutta la parte più moderata e borghese che tutto sommato un po' di ricchezza aveva e voleva mantenersela. Qual è la soluzione? La soluzione di questo problema è stata la negazione del diritto di voto. E guardate che questo è un problema che continua a esserci anche nel mondo evoluto. Oggi negli Stati Uniti questo è il problema. Tutti gli stati governati dai repubblicani stanno tornando indietro sull'eguaglianza del voto, con delle tecniche raffinate e meno raffinate. Non a caso i repubblicani che non hanno la maggior parte dei voti hanno la maggior parte dei seggi, perché la legislazione statale è stata costruita negli stati governati dai repubblicani in modo da scoraggiare il voto di ispanici, neri, eccetera. Per dirvi, non è un problema tanto banale e neanche un problema tanto lontano nella storia. Non lo può essere se pensate che oggi nel mondo la distribuzione della ricchezza è esattamente quella della Francia pre-rivoluzionaria. Il 97% della gente non c'è niente, il 3% della popolazione mondiale ha tutta la ricchezza, o la stragrande parte della ricchezza. E infatti non esistono elezioni nel mondo per un governo del mondo. Perché se ci fossero improvvisamente delle elezioni, votiamo tutti per il presidente dell'ONU, che non conta niente, o per il presidente degli Stati Uniti, che qualcosa conta. Vi immaginate le elezioni del mondo, di un governo del mondo? Sarebbe rivoluzionaria, perché farebbe sovvertire l'ordine costituito, quello che è l'ordine sociale, pensiero liberale. La restaurazione corrisponde al trionfo in tutta Europa della filosofia liberale, non democratica, ma liberale, e il mondo liberale ha un principio, che lo Stato non si occupi della società. È a sua volta un principio rivoluzionario, perché nelle monarchie del centro Europa, Prussia, Austro-Ungheria, eccetera, dove esistevano i sovrani assoluti ma illuminati, il principio era che lo Stato si doveva occupare del Wohlfahrt, del benessere della popolazione, quello che in tedesco si chiama Wohlfahrt e in inglese si chiama welfare, ma è esattamente la stessa parola. Oggi di modo a parlare del welfare, allora si parlava del Wohlfahrt, e il benessere della popolazione era politiche sociali, per cui lo Stato si occupava di costruire scuole, di costruire case per i non abbienti, di costruire ospedali, di costruire ospizi e così via. Il mondo liberale introduce invece una grande novità, che è la rottura del rapporto tra Stato e società. Lo Stato non deve occuparsi di modificare l'ordine sociale, perché l'ordine sociale è dato, è dato. Se uno vuole diventare ricco, deve lavorare. Non può pensare che diventi ricco tramite la politica. Lo Stato è separato dalla società, lo Stato non deve occuparsi della società, lo Stato deve amministrare il minimo possibile, e cioè essenzialmente l'ordine pubblico interno e la difesa dei confini. Questa immagine dello Stato, che io vi sto riassumendo in 5 banali slogan, si riflette nelle Costituzioni e soprattutto si riflette nei meccanismi elettorali. Il meccanismo elettorale è il suffragio censitario. Il suffragio censitario significa che nello Stato liberale il voto non è un diritto di tutti, ma, come diceva la letteratura americana fino alla metà dell'Ottocento, un privilegio di chi se lo merita. Vota solo chi ha la conoscenza delle cose per cui vota e ha un interesse a difendere la patria. Rosmini, che era un cattolico ma anche un liberale, diceva: solo chi è proprietario terriero, possedendo un pezzo del territorio nazionale, è azionista dello Stato. Il proprietario è un azionista. Il territorio dello Stato è fatto di tante proprietà private, ogni proprietario è un azionista, e quindi chi vota? Gli azionisti. Che per noi è stupefacente forse, no? Ma per quella cultura era la base iniziale di un discorso intorno alla costruzione dello Stato. Per dirvi, nel Regno d'Italia, adesso vedremo lo Statuto del 48, votava una percentuale di popolazione che era tra l'1 e il 2% della popolazione. Cioè chi si candidava al Regio Parlamento invitava i suoi elettori a cena, perché erano alcuni suoi amici e colleghi proprietari terrieri, e il resto stava fuori. Il resto stava fuori, e stava fuori nel senso che non aveva accesso alla rappresentanza e non aveva accesso alle sedi decisionali. E questo non accesso era garantito dalla repressione. Ed è per questo che per tutto l'Ottocento noi abbiamo avuto continue sommosse di rivoluzione. Ci sono stati i motti del 21 e poi la rivoluzione del 48, succede un 48, è rimasto il detto, perché in tutta Europa si infiamma una contestazione sociale di chi scende in piazza chiedendo che cosa? Il suffragio universale, cioè la rappresentanza nel Parlamento. Ma questa rappresentanza nel Parlamento non può essere data per semplice fatto che sarebbe fine di un ordine economico e sociale. E questa non è una cosa a cui chi ha il potere rinuncia volentieri. Il fascismo e il nazismo sono una risposta a questo problema. Io non so come ve l'hanno insegnata la storia a scuola, probabilmente ancora con le battaglie risorgimentali, ma la vera storia d'Europa, lo diceva Carl Schmitt, che era insomma, è stato ministro di giustizia di Hitler, per cui non era esattamente uno molto di sinistra, era uno molto conservatore, una persona di intelligenza fantastica e urticante nella sua crudeltà di analisi. Diceva: la storia d'Europa è la storia di una guerra civile mai finita. Guerra civile, anche la guerra tra gli stati era a sua volta una guerra civile dentro negli stati. E allora noi abbiamo avuto una storia d'Europa, come dire, segnata da questo problema. Come si può mantenere uno Stato in cui il potere è riservato a pochi, che hanno il potere economico, e che il potere fa le leggi a difesa di questo ordine, per cui non c'è nessuna possibilità di migliorare questa situazione? Il pensiero liberale diceva: no, diffondendo l'istruzione con il giusto lavoro degli artigiani e con il miglioramento delle condizioni economiche, un po' alla volta il corpo elettorale si allargherà. E in effetti si è allargato. Alla fine del secolo in Italia votava l'8-9% della popolazione maschile, ovviamente, le donne, dai, non si può dare il voto alle donne, sono instabili. La grande rivoluzione si ha nel dopoguerra, in tutti i paesi. Perché nel primo guerra mondiale? Perché? Per lo stesso motivo in cui nella democratica polis ateniese, dove votavano solo gli uomini liberi, ma non gli schiavi, che era la maggioranza della popolazione, di fronte al problema dell'invasione persiana e il problema di armare la flotta, la grande vittoria di Salamina, che cosa si fece? Si riconobbe il voto ai marinai. Perché i marinai? Perché i marinai erano gente che non aveva la cittadinanza ateniense, ma aveva combattuto e salvato Atene. E così in America, in Inghilterra e anche in Italia si allargò il voto. In Italia fu introdotto nel 19 il suffragio universale per il semplice motivo che, visto che gli italiani sono morti combattendo e sono morti senza divisioni di censo, anzi veramente con una certa divisione di censo, soprattutto i poveri diavoli, non si poteva negare il voto a chi aveva salvato la patria. Vedete, argomentazioni strane ma del tutto logiche. Apertura del Parlamento alla rappresentanza, perché i rappresentati sono quelli che sono morti sul Piave, sul Brenta, sul Carso e così via. Ma nello stesso momento in cui il suffragio apre, crolla il sistema, per le ragioni che vi dicevo prima. Non è ammissibile che il Parlamento si riempia di rappresentanti di gente che non ha alcuna ricchezza, ma ha la maggioranza politica. Avendo la maggioranza politica fa le leggi e quella ricchezza tende ad espropriarla. Questo è il problema a cui si è data una risposta in molti posti d'Europa, e cioè fascismo. Interruzione del meccanismo della rappresentanza, sostituzione con la dittatura. La dittatura è una risposta a questo problema. È una cosa nuova? No, lo diceva Donoso Cortés, che era un liberale cattolico spagnolo, che ha scritto un saggio nel 1946, più o meno, potrei sbagliare l'anno, che si intitola La dittatura, saggio diventato importantissimo, in cui a metà dell'Ottocento diceva: cari ragazzi, il mondo liberale costituzionale è bellissimo, va mantenuto finché è possibile mantenere l'ordine sociale. Quando l'ordine sociale è messo in pericolo, è meglio la dittatura. Si sospendono le garanzie costituzionali e si fa piazza pulita dei rivoluzionari. Repressione. La repressione è sempre stata l'altro lato del suffragio universale. Nelle vostri studi scolastici forse avete sentito parlare della crisi di fine secolo? La crisi di fine secolo è indicativa. La crisi di fine secolo è stato un momento in cui la dittatura è stata riesumata e messa in decreto legge per evitare che le piazze insorgessero. È bella la storia, perché la storia è così. Bava Beccaris, sento parlare di Bava Beccaris, era un generale piemontese, il quale aveva avuto questo gesto di cortesia democratica di sparare col cannone in galleria a Milano contro gli insorgenti, col cannone in galleria, facendo decine di morti. Umberto I lo chiamò, non per impiccarlo lì, ma per premiarlo, dandogli la maggiore onorificenza del regno e nominandolo senatore a vita. E allora non so che cosa facesse, era un artigiano che stava in America, era un po' anarchico, prese la nave, tornò in Italia, aspettò a Monza Umberto I e gli sparò. Nella totale ignoranza di questo, lui era pistoiese, se voi andate a Pistoia c'è piazza Umberto I e via Anarchico Bresci, che credo che arrivino a incrociarsi, capito? Abbiamo dedicato una piazza al re, che era il re però che premiava Balabecaris, ma anche una via Nannacco Bregi che ha ucciso il re. Noi siamo un paese fantastico. Però vedete che la storia fa tornare i conti, nel senso che le cose in qualche modo ci stanno. In tutto questo periodo esisteva la Costituzione. Certo, esisteva lo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, che era stato concesso da Carlo Alberto nel 48, e che era la classica Costituzione flessibile. Era proprio flessibile? Andiamo a vedere se era veramente flessibile. Diceva lo statuto, con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato. Vabbè, lasciamo stare tutte queste cose. Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative, 1%, 1,5% di elettorato, contenuto nel presente statuto come mezzo più sicuro per raddoppiare quei vincoli di indissolubile affetto che stringono all'Italia nostra corona, un popolo che tante prove, bla 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 bla. Perciò di nostra certa scienza, come dire, non è che sia ubriaco, regia autorità, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue. Allora, perpetua e irrevocabile, non sembrano le parole di uno statuto flessibile, no? Cosa c'è? Semplicemente lo statuto non prevedeva nessuna modalità per la sua modificazione, ma si pretendeva perpetuo e irrevocabile dalla monarchia, per cui gli stava impegnando non se stesso soltanto, ma l'intera casa Savoia. Perché si dice che è uno statuto flessibile? Questo l'hanno detto subito, l'ha detto Cavour il giorno stesso, sull'insorgimento che era sul giornale. È impossibile immaginare che una legge fondamentale sia perpetua e non modificabile. Semplicemente questa legge può essere modificata con il procedimento legislativo. Perché? Perché il procedimento legislativo è quello che è alla base di tutto. Quello che è l'oggetto dello statuto non è altro che il procedimento legislativo. Perché io non ho quello che volevo avere, so dove l'ho messo. La vera novità dello statuto era proprio quella, e fu definito giustamente come una porta chiusa al passato. Era uno statuto concesso dal re, cioè il sovrano fino allora assoluto un bel giorno disse: ragazzi, non sono più assoluto, c'è una legge fondamentale che vincola anche me, l'ho data io, ma riconosco questo vincolo e da oggi in poi le decisioni non le prendo più io sentito il parere del Consiglio, ma le prendo tramite una norma dello statuto, quella che regge il procedimento legislativo. Le leggi sono formate dal Parlamento e dal Re. Il Parlamento le vota e il Re ci mette la sanzione, gli dà il suo imprimatur, il suo consenso. Senza il consenso del Re nessun voto del Parlamento diventa legge, senza il voto del Parlamento nessuna legge può essere imposta dal Re. Fine dello statuto. Tanto è vero che in questa slide porto l'articolo 26, libertà individuale, e vedete com'è scritta. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Marx, che era un altro che aveva la lingua feroce, diceva che queste costituzioni sono divertenti, perché sono fatte da un primo comma dove si dice che cosa si garantisce e da un secondo comma in cui si dice che non si garantisce, cioè l'eccezione. La garanzia è affidata alla legge, la legge la approva il Parlamento e il re. Ma se nel Parlamento ci stanno soltanto i rappresentanti di chi è ricco, è chiaro che la legge farà gli interessi di un certo establishment economico. E quindi tutto ciò che viene promesso se e soltanto se l'establishment economico attraverso la sua rappresentanza lo vuole. E quindi lui concludeva dicendo: queste belle costituzioni non sono altro che l'emblema della dittatura della borghesia. Esattamente così. Le critiche sono spietate, ma le critiche sono giuste. Quello che non poteva essere cambiato dello statuto, che era ciò che dello statuto restava perpetuo e immodificabile, era il sistema elettorale, scusate, il sistema legislativo, cioè l'associazione del Parlamento rappresentativo alla formazione delle leggi. Questo era l'unico contenuto non modificabile. Tanto è vero che tutta la letteratura e i giudici per tutto l'Ottocento dissero, quasi tutti, che lo statuto non si imponeva sulle leggi. Lo statuto poteva essere modificato con legge, non era un limite alla legge, salvo per quanto riguardava il procedimento di formazione della legge. Quando a fine secolo, crisi di fine secolo, il governo sospese le garanzie dei diritti con decreto legge, quindi con atto del governo, i giudici insorsero, dicendo: questo non è un atto legislativo valido. Perché? Perché viola lo statuto. Viola nello statuto quella parte dello statuto che è il suo cuore non modificabile. Per cui è vero che questi statuti sono statuti flessibili, è vero che non sono fatti per opporsi al potere legislativo, ma sono fatti per disciplinare il potere legislativo. E di conseguenza per questo sono un limite che è anche possibile far valere davanti a un giudice. E le costituzioni rigide? Le costituzioni rigide sono figlie di tutt'altro problema. E noi in questo paese forse non abbiamo la costituzione più bella del mondo, però tanto brutta non è. E abbiamo però la prima Costituzione moderna del mondo. Lo sapevate? Sapevatelo. Perché la prima Costituzione moderna nel mondo? Ha avuto dei precedenti, la Costituzione di Weimar e quella della Repubblica Spagnola, due insuccessi clamorosi. La Costituzione di Weimar è stata sepolta nel nazismo e la Costituzione repubblicana spagnola è stata sepolta dal franchismo. Cioè il fascismo ha vinto. La nostra Costituzione invece nasce sconfiggendo il fascismo ed è la prima Costituzione moderna perché è la prima Costituzione che risolve il problema irrisolto dalla Rivoluzione francese. Come evitare che le maggioranze politiche legittimate dal voto impongano la dittatura? Oggi che voi sentite parlare del referendum costituzionale, sentirete molti che dicono una delle cose più banali, anche sciocche, che eliminare il voto diretto dei cittadini al Senato, cioè il potere, la sovranità dei cittadini che eleggono i senatori, vuol dire far venire meno il potere del popolo, la sovranità del popolo. Questa è una bestialità, perché se fosse vero dovremmo costituire una terza, una quarta, una quinta camera, sette camere, dieci camere, tutti eletti dal popolo. Non è così, i sistemi costituzionali moderni hanno come problema non solo la sovranità popolare, ma il suo limite, e cioè mettere qualcosa al riparo del voto. Noi andiamo a votare un Parlamento, Se quel Parlamento ha una maggioranza di estrema destra o di estrema sinistra, trova in Costituzione il limite della sua azione. È in soggetti non eletti, che sono i giudici e soprattutto la Corte Costituzionale, i custodi di quel limite. Per cui, anzi, in un sistema democratico moderno, anzi si dovrebbe dire un sistema democratico, perché noi abbiamo parlato, io ho parlato di costituzioni flessibili, liberali, in un sistema democratico basato sul suffragio universale, il suffragio universale legittima il potere legislativo, votiamo per un Parlamento che fa le leggi, ma contemporaneamente la Costituzione erige barriere al potere legislativo, cose che il potere legislativo non può superare. E la grande genialata che fecero i nostri costituenti è di uscire dalla guerra civile, che era un'ipotesi molto credibile, nelle cantine c'erano le armi, come tutti ben sanno, la guerra partigiana è stata combattuta in qualche zona anche tra partigiani, e questa era un'ipotesi credibile per il futuro. In Grecia, che è un paese che ha avuto sempre una storia parallela, c'è stata la guerra civile per tutti quegli anni. I nostri preferirono sedersi intorno a un tavolo e dire: facciamo un accordo, scriviamo regole del gioco, e una delle regole del gioco è che chiunque vinca le elezioni non ha pieni poteri. Vince l'estrema destra, vuole abbattere la tassazione? Sì, però la scuola pubblica la deve mantenere in piedi perché è scritto in Costituzione, l'assistenza sanitaria la deve garantire perché è scritta in Costituzione, oltre che tutti i diritti che sono scritti in Costituzione. Va al governo l'estrema sinistra, ma quando mai, e vuole abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione? C'è ancora forse qualcuno che ci crede? Non lo può fare, perché la proprietà privata ha una protezione in Costituzione, l'iniziativa economica privata ha una protezione in Costituzione, la Chiesa Cattolica ha protezione in Costituzione, tutta una serie di beni sono stati messi in Costituzione. E sono stati messi in Costituzione non badando alla loro coerenza, perché la coerenza non c'entra. Voi vivete in tre nella stessa casa, classica casa degli studenti, uno è vegetariano, uno è un porcano, a tutta la mia simpatia, mangia solo porco, il terzo mangia solo pesce, mi piace anche lui, e non è che ci sia coerenza nel frigorifero, ognuno ci mette le cose che mangia, non è che uno apre il frigorifero, oh, c'è poca coerenza in questo frigorifero. Frigorifero serve per mantenere freschi le cose che ognuno ha voluto mettere dentro. Eppure dalla nostra assemblea costituente, gente di grande cultura come Benedetto Croce e politicamente impegnata come Piero Calamandrei, sono usciti dicendo questa sciocchezza. Ah, abbiamo fatto una Costituzione che è incoerente. Perché avevano fatto una cosa di cui non si immaginavano fino in fondo il significato e la bellezza della storia. Hanno fatto una cosa sorprendentemente intelligente che ci ha garantito, insomma, 70 anni di pace, che non è una bruttissima cosa, no? Grazie proprio alla incoerenza di quel frigorifero. Bene, caffè.